Eccoci qui dallo studio di On The Rock, bentornati per una nuova puntata che quest'oggi sarà incentrata sul fusion, quindi sulla appunto fusione tra jazz e rock. Siamo qui in studio con Andrea Guerriero, mentre in cabina di regia abbiamo Andrea Bianchi, ma adesso andiamo a ripetere un po' i nostri contatti agli ascoltatori. Potete seguirci su www.ontherockoq@gmail.com, ovvero potete mandarci un'email a questo indirizzo, oppure potete seguirci su www.ondequadre.polito.it o comunicare con noi sulla nostra pagina Facebook On The Rock. E adesso diamo il via alla puntata.
Ed eccoci quindi, quest'oggi che affrontiamo una bella tematica, oggi ci divertiamo con un po' di jazz rock, un po' di fusion, abbiamo detto, e quindi Chiara, iniziamo subito a spiegare.
Sì, partiamo subito con Miles Davis, forse certo. Il maggiore esponente di questo fusion, ma andiamo a capire meglio di cosa si tratta. Miles Davis, come sappiamo, fu un grande genio musicale, un innovatore se vogliamo per i suoi tempi,
sì.
E fu anche il suo un caso abbastanza raro in campo jazzistico, perché fu uno dei pochi jazzmen in grado di realizzare anche commercialmente il proprio potenziale artistico, un vero e proprio successo. Fu anche in grado infatti di reinventarsi sempre a seconda degli stili musicali più in voga, e un esempio ne è proprio l'album di cui andiamo a parlare, che sarebbe Beach's Brew, che è un doppio album discografico appunto composto da Miles Davis e pubblicato nel 1970 dalla Columbia Records, opera che ha vinto tra l'altro anche un Grammy Award nel 1971 come miglior album jazz strumentale. Elementi caratteristici e innovativi di quest'album sono l'uso di strumenti elettrici, la massiccia post-elaborazione delle registrazioni in studio.
Sì, c'era stato un massiccio editing, tagli e cuci.
Sì, esatto, tra l'altro è un album che fu realizzato in soli ben 3 giorni, pensate un po'.
Sì.
E anche l'assenza di melodie memorizzabili e una lunga durata dei pezzi, esatto. E infatti, secondo alcuni critici, questo fu l'album che ha inaugurato lo stile jazz rock definito appunto fusion. E quindi, nonostante la sua complessità, questo album ebbe un grande successo di pubblico sia tra gli appassionati del jazz che tra gli appassionati del rock, anche se in realtà molti amanti del jazz più classico, ecco, diciamo, lo rifiutarono. Sì, esatto. Quindi vendette più di 500.000 di copie e rappresenta il secondo miglior successo commerciale della storia del jazz. Ma l'ispirazione per l'album avvenne, penso, un po' dal festival di Woodstock, sì, di cui abbiamo già ampiamente parlato, che avvenne nell'agosto del 69. E infatti la prima sessione per l'album ebbe luogo pochi giorni dopo la conclusione del festival.
Affascinato Miles dalla chitarra,
sì,
di Jimi Hendrix,
esatto, che fu appunto di ispirazione per quest'album. Sì. Tra l'altro, una cosa curiosa è che i musicisti che affiancarono Miles produzione di quest'album diventarono i maggiori rappresentanti poi del fusion. Stiamo parlando per esempio di Chick Corea, John McLaughlin, Dave Holland,
Jack DeJohnette, e poi anche i fondatori di Weather Report, che sono Joe Zawinul e Wayne Shorter.
Esatto, ma adesso è partito già il pezzo, quindi andiamo a sentire di Miles Davis, Spanish Kid.
Thank you.
partiti quindi con Miles Davis in questa puntata di Fusion, e adesso proseguiamo con i Soft Machine, che sono rappresentano forse uno dei primi gruppi che hanno dato origine all'ondata appunto di sperimentazione della psichedelia a Londra. E infatti negli anni poi che seguono diversi musicisti si alternano nella band, che affina il suo stile e diventa la pietra miliare, diciamo, o meglio la pietra d'angolo della corrente nota come scena di Canterbury.
Esatto. Il tutto nacque praticamente dall'incontro di David Allen con Robert Byatt, che già ne parlammo,
sì,
nella,
di cui già abbiamo parlato
nella
del prog,
puntata,
certo,
del Progressive. E fu proprio David Allen a far conoscere i membri del gruppo e a fondare proprio questi Soft Machine insieme a Kevin Ayers, che durante uno di questi soggiorni nell'isola di Maiorca, in cui c'era questa comune molto hippie, convinsero un milionario a finanziare questo progetto di Soft Machine, e quindi nacquero proprio Kevin Ayers, David Allen, Robert Byatt e Mike Rettrich.
Certo, erano già reduci loro da alcune collaborazioni,
sì,
musicali, esatto.
Facevano jazz, sì, in giro per Londra.
Certo, e quindi proseguono, e nel gennaio del 67 quindi vengono scritturati assieme ai Pink Floyd per suonare al mitico UFO Club di Londra. E la conferenza stampa di presentazione del disco si tiene il 22 febbraio, e la stessa sera allo Speakeasy Club di Londra sono il gruppo spalla della Jimi Hendrix Experience, e lo stesso Jimi Hendrix infatti si unisce a loro suonando il basso.
Esatto.
Successivamente, va bene, nel 72 Allen è costretto a tornare in Francia, dove poi fonderà i Gong, e quindi i Soft proseguono l'attività come trio e vengono ingaggiati infatti nel gruppo di apertura del tour nordamericano di Hendrix. L'attività live che si svolge oltreoceano porterà questo gruppo ad essere più conosciuto lì che in patria. Ma adesso parliamo dell'album Third, che sicuramente ha raggiunto una notorietà e un successo anche riconosciuto dalla critica, ed è un doppio album con soli 4 brani, ciascuno della lunghezza di un'intera facciata, che viene pubblicato il 6 giugno del 1970. La concezione musicale del disco, e nonché l'ingresso del sassofonista Elton Dean, che diventa poi un membro stabile del gruppo a partire da questa esperienza, orientano il sound appunto verso il jazz rock che abbiamo già adesso, sì, visto di Miles Davis.
Quindi stiamo parlando sempre di Fusion, che, esatto, ci andiamo ad ascoltare.
E quindi adesso andiamo a sentire Cycle All The Time, di, appunto presa dall'album Third.
Uno spezzone, però non tutta. erano quindi Soft Machine dall'album Tears. Ora invece passiamo al grande maestro, passiamo a Frank Zappa. Che
ce lo ritroviamo un po' ovunque.
Sì, ha toccato un po' tutto. E ce lo ritroviamo qui nel 1969, quando scioglie la band dei Mothers of Invention e si rischia il tutto per tutto, poiché veniva da questo album Uncle Meat, molto progressivo, molto sperimentale, che però fu un disastro a livello commerciale. Quindi sciolse i Mothers e si dedicò a questo progetto solista Hot Rats, in cui si apre questa trilogia, diciamo, jazz dei suoi album, che sono appunto Hot Rats, Waka Jawaka e The Grand Wazoo. Hot Rats è molto importante perché ha avuto un grande successo anche dal punto di vista rock, nonostante ci siano influenze marcate nello stile del jazz, soprattutto per i lunghissimi assoli dei musicisti, che in realtà ne sono pochi, perché questo disco è molto importante per le innovazioni tecniche che Zappa porta nella musica in generale. Infatti è stato uno dei primi dischi a essere registrato su un registratore a 16 piste. Pensa un po' che i Beatles, mentre lui stava registrando Hot Rats a 16 piste, i Beatles registravano Abbey Road a 8. Quindi questo permetteva a Frank di effettuare milioni di sovraincisioni, e infatti ha utilizzato soprattutto uno strumentista che già suonava con lui nei Mothers, che è Jan Underwood, che infatti suona simultaneamente in parecchi pezzi di questo album quasi tutti gli strumenti. Suona il piano, l'organo, il clarinetto, sax, flauto, insomma
dei polistrumentisti.
Sì, fa di tutto. E troviamo poi in questo album la famosa partecipazione di Captain Beefheart in Willy the Pimp, dove lui presta la sua voce per questa bella canzone. Troviamo anche Jean-Luc Ponty, violinista poi diventato famoso, ma soprattutto utilizza il violino di Don Sugarcane Harris, che all'epoca aveva dei guai giudiziari, era in prigione. Frank gli paga la cauzione pur di portarlo da lui, insomma, in studio. Quindi andiamo ad ascoltare da Hot Rats Son of Mr. Green Jeans, che in realtà è un rifacimento del pezzo che lui già scrisse in Uncle Meats, e quindi lo ripete, lo rifà, però meglio, secondo me.
In chiave fusion.
Sì, in chiave più jazz. Frank Zappa. We'll be right back. Ed eccoci allora con Frank Zappa, abbiamo sentito Sono Mr. Green Jeans. E quindi rimaniamo sempre nello stesso anno, 1969, dove in Inghilterra prende forma un gruppo molto importante, diciamo però più sul piano progressive che principalmente sul jazz rock fusion, come lo intendiamo noi. E questi, stiamo parlando dei Colosseum, che sono un gruppo fondato dal batterista John Iseman, che è ricordato da chi viveva in quegli anni per i suoi enormi e lunghissimi assoli di batteria. Ho testimonianze dirette di mio padre che mi disse che l'ha sentito per tre quarti d'ora senza fermarsi. E niente, hanno il loro successo i Colosseum soprattutto con l'album Valentine's Suite, dove troviamo molti elementi jazz dovuti al sassofono e strumenti del genere, ma soprattutto per la suite che fu una delle prime suite progressive della storia. Infatti siamo un po' anche in precedenza rispetto a alcuni album poi usciti in seguito. La formazione ebbe vari cambiamenti, eccetera. Il cantante, il chitarrista, insomma, se ne andarono, abbiamo questi cambiamenti. Ma la band nel 94 si riunisce e credo sia ancora in attività per qualche live. Ma andiamo a sentire quindi proprio dall'album Valentine's Suite la canzone Elegy.
Abbiamo ascoltato i Colosseum, adesso andiamo avanti con un altro gruppo, in particolare i Malavisnu Orchestra,
sì.
che appunto gruppo costituitosi nel 1971 e poi discioltosi nel 76, quindi diciamo una breve carriera però segnata comunque dal successo. E, fu creata da due appunto grandi esponenti del fusion come il chitarrista John McLaughlin e il batterista Billy Cobham, che entrambi collaborarono appunto con Miles Davis. E in particolare questa band fu consacrata al successo già con i primi due album, appunto,
diciamo,
capolavori
i migliori.
Sì, innovativi della storia della musica, per via degli assoli intrecciati di violino, chitarra, tastiere, qualità e pulizia dell'equalizzazione, le invenzioni di Cobham alla batteria e le linee di basso di Laird furono appunto delle caratteristiche predominanti che ne fecero appunto uno dei gruppi di riferimento del genere fusion. Fu quindi un gruppo del grande successo artistico e commerciale che appunto successo che venne appunto dalla presenza di talenti di eccelsa caratura, appunto,
sì,
come
John McLaughlin, che era un tecnico della chitarra, cioè diciamo era molto tecnico, molto veloce. E diciamo che Miles Davis, già quando prese John McLaughlin dopo i primi due dischi con Miles Davis gli disse: John, è il momento,
sei pronto
per andare per farti la tua carriera. E infatti ha avuto una carriera lunghissima, che oltre a aver fondato Mahavishnu Orchestra ha poi suonato in questo gruppo che si chiamavano Shakti, dove c'erano influenze molto world music, con attitudini soprattutto dalla musica indiana,
quindi sperimentazioni varie.
Sì. Poi mi ricordo un album bellissimo di John McLaughlin e Carlos Santana che si chiama Love Devotion Surrender del 1973, dove c'è una bellissima versione di A Love Supreme di John Coltrane. Ci sono assoli lunghissimi e velocissimi per chi è appassionato di queste cose.
Insomma, una carrellata di successi e di collaborazioni, poi insomma, con vari artisti. Ma adesso andiamo appunto a presentare la canzone tratta dal primo album omonimo, appunto Mahavishnu Orchestra, che si intitola Meeting of the Spirits. Ed erano appunto i Mavisun Orchestra. E a proposito di questa band, adesso introduciamo il prossimo personaggio della puntata, che è appunto il batterista Billy Cobham, sì. Ospite tra l'altro al Jazz Festival dell'edizione del 2012, devo dire molto molto bravo. E Billy Cobham, quindi nel corso della sua carriera anche lui, diciamo, ha avuto modo di collaborare con diversi artisti, come tra questi Miles Davis, che lo fa suonare con lui in diversi dischi, in particolare nel 69 nel Beach's Brew, di cui abbiamo già parlato, appunto disco che ha dato vita in un certo senso al genere fusion. Ma noi vi volevamo parlare dell'album che è considerato forse il maggior successo di Cobham, ovvero Spectrum, che esce nel 73 in un momento di grande creatività e libertà artistica.
Forse è uno dei più rappresentativi del genere.
Del genere jazz rock, esatto, e i più venduti anche di tutti i tempi. E infatti è tramite quest'album che si fa conoscere al mondo come il batterista che univa la scuola e gli arrangiamenti del jazz all'energia del rock.
Sì.
Quindi abbiamo appunto questa fusione appunto tra jazz.
Infatti assolda proprio un chitarrista rock
che abbiamo già conosciuto in un'altra puntata. Sì.
Davvero? No, sì. Non mi ricordo.
Vabbè.
Vabbè, comunque Tommy Bolin, che poi dopo il 73 andrà a sostituire Blackmore alla chitarra di Deep Purple.
Di Deep Purple, esatto, è a questo che mi riferivo, ecco. Infatti. Quindi dicevamo, quest'album, oltre appunto ad essere innovativo nel genere, aveva una qualità notevole nell'incisione, e infatti fu utilizzato nei laboratori della rivista specializzata Suono per provare le doti di tenuta in potenza degli amplificatori audio.
Benissimo.
In molti album, tra l'altro, Cobham, a partire dagli anni 70, scatta da sé le proprie copertine, proprio perché lui amava la fotografia. Il brano che andiamo ad ascoltare, Stratus, grazie al suo groove incalzante che adesso andiamo a sentire, e alla linea di basso innovativa, è stato utilizzato anche nella colonna sonora di molte serie televisive di tutto il mondo.
Anche in un pezzo di Massive Attack.
Ecco, e quindi adesso andiamo a sentire Stratus.
We'll be right back.
Ed era Billy Cobham con Stratus dall'album Spectrum. Ok, ora passiamo invece, siamo nel 72 e andiamo, passiamo a Carlos Santana che col suo album Caravanserai si
dà un altro grande contributo,
dà un altro esatto contributo al jazz rock fusion, anche se ovviamente in chiave latin, con
sì certo, nella sua inconfondibile
molto,
chiave esatto,
molto tribali, con percussioni sempre solite che ci sono sempre state nel suo gruppo. Caravanserai, appunto, un album che un po' si distacca dagli altri precedenti, che dove ci sono pezzi molto più lunghi, digressioni strumentali che tendono appunto alle sonorità più jazz. Dobbiamo dire che questo è l'ultimo album di Santana con la partecipazione degli strumentisti Greg Rowley e Neil Sean, che dopo andranno a formare, penso un po', i Journey.
E tutte queste collaborazioni oggi sì, che ritroviamo
sì, come al solito, come al solito. Dobbiamo dire che Caravanserai raggiunge anche la top 10, non so se è il suo primo, non mi pare, però comunque raggiunge la top 10 nel 1972, quindi anche un discreto successo commerciale. Tra i suoi musicisti, come sempre, cioè come insomma, come al solito,
come solitamente
troviamo sempre il batterista Michael Shreve, che divenne famosissimo per la sua apparizione a Woodstock, che non era neanche ventenne, si lanciò in un assolo rimasto leggendario. E infatti lui scrive anche molti pezzi per questo album. Ma oggi andiamo ad ascoltare dall'album Caravanserai il pezzo Waves.
Il primo pezzo, sì, dell'album.
No, secondo.
Ah, secondo?
Sì. Waves. Scusate. Within. Ed erano quindi...
Santana?
Era Santana, sì, ed era al singolare. Ora passiamo, andiamo in Italia, un po' una sorpresa. Andiamo
nella
in Italia.
Tua patria.
Sì, andiamo a Napoli addirittura, dove c'è un sassofonista nero, ma napoletano, nato da, appunto, dall'incontro di questa napoletana con un soldato americano venuto, sai, nella seconda guerra mondiale per liberare la città. Stiamo parlando di James Senise e il gruppo è quello dei Napoli Centrale, famosissimo gruppo italiano nel campo del jazz rock e non solo, anche contaminazioni nel rock progressivo. E molto molto famosi, hanno fatto, diciamo, tre album, mi pare, negli anni 70. L'album che più famoso è titolato appunto Napoli Centrale, del 1975, dove c'è uno dei pezzi, cioè forse il loro pezzo più famoso, che ogni napoletano conosce benissimo. E niente, James Senise era un sassofonista dedito molto al jazz di Miles Davis e John Coltrane. Una volta un giornalista gli chiese...
Si è capito che è partito tutto da lì.
Sì, tutto da lì. Un giornalista una volta gli chiese: ma James sei felice? E lui rispose: no, ripetetemi la domanda quando Miles Davis sarà al primo posto delle classifiche. Quindi andiamo ad ascoltare Campagna di Napoli Centrale. Campagna, oh, campagna, Ed erano in Napoli Centrale, abbiamo sentito Campagna, famosissimo pezzo del jazz rock napoletano. Ok, passiamo invece a Pat Metheny, altro chitarrista diciamo molto influenzante poi per i posteri. Pat Metheny, che ha una carriera lunghissima, ha vinto, pensate un po', 18 Grammy Awards con i suoi album, e soprattutto noi andiamo ad ascoltare un brano dal suo primo album, dove il gruppo si chiama Pat Metheny Trio, dove suona appunto con il suo amico bassista Jacob Astorius, che dopo entrerà nei Weather Report, esatto, dopo questo album. E dopo Pat Metheny estenderà la sua carriera con il Pat Metheny Group e varie altre collaborazioni. Andiamo a sentire questo pezzo dai tempi molto dispari, particolari, che non riesco a capire, ed è Unquity Road.
Ed era quindi Pat Metheny, e adesso, prima di lasciarvi, vi anzi, vi introduciamo l'ultimo, ma non ultimo, autore di oggi, ovvero stiamo parlando di Jeff Beck, che, pensate un po', fa la sua prima esperienza importante nel 65 negli Yardbirds, che avevano appena reclutato Eric Clapton. Con loro però riuscì a incidere un solo album, Roger the Engineer, prima di abbandonarli e dedicarsi poi
alla
ad altre
carriera,
sì, alla formazione di vari gruppi musicali e in seguito poi alla carriera da solista, per la quale riuscì a impiegare egregiamente la sua chitarra in un vasto spettro di generi, ma il suo primo album lo consacrò definitivamente come esponente del fusion, e stiamo parlando di Blow by Blow, dal quale è tratta la canzone che vi proponiamo, Constipated Duck. Ma prima di ascoltarla vi rilasciamo i nostri contatti, quindi vi ricordiamo che potete seguirci sul sito della radio del Politecnico, ondequadre.polito.it. potete comunicare con noi tramite la mail onderock@gmail.com, sulla nostra pagina di Facebook,
oppure ci potete seguire sulla pagina di Facebook Onde Rock, semplicemente.
Esatto. E adesso
quindi
vi lasciamo al Jeff Beck e alla prossima puntata.
Ciao. We'll be right back.